si avvicina l'inizio della scuola e per i bambini e ragazzi è sempre una forte emozione. Per alcuni è un ritorno in luoghi già visti, con amici ed insegnanti già conosciuti. Per altri invece è un nuovo inizio. Questo comporta nuovi spazi, nuovi volti, nuovi approcci, nuove dinamiche che devono essere esplorate, vissute e comprese. Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te, che sei alle prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore. Nel caso di bambini piccoli, e intendiamo fino alla prima della primaria, ciò che vivono è molto forte, poiché si trovano senza punti di riferimento, con persone sconosciute, in ambienti mai esplorati prima. Certamente, nessun bambino è uguale, quindi per alcuni sarà un'avventura divertente. Sai, il nuovo incuriosisce. Per altri qualcosa da vivere con cautela. Bello, ma preferisco osservare. Per altri ancora un'idea terribile. Perché devo stare qui se io voglio stare con te? Sta di fatto che, dopo qualche settimana di scuola, al bambino subentra la consapevolezza che la scuola, ma in realtà l'idea del distacco dall'ambiente familiare, è qualcosa da fare tutti i giorni e per chissà quanto tempo. Ed è lì che può manifestarsi la crisi. Il processo di consapevolezza nei bambini è veicolato esclusivamente dall'esperienza. Ciò comporta che, per quanto si possa spiegare a parole ciò che accadrà, è solo attraverso il vissuto ripetuto che il bambino potrà davvero comprendere ed interiorizzare l'esperienza finora raccontata. È solo attraverso il corpo che si crea la conoscenza, poiché l'astratto è qualcosa che si forma negli anni a venire. Ecco dunque spiegato perché molti genitori si interrogano sulla crisi del bambino ad 1 o 2 mesi di distanza dall'inizio della scuola. Propongo allora alcuni consigli per affrontare positivamente il nuovo inizio scolastico, utili dal nido alla primaria, sia per un'esperienza già vissuta, già conosciuta e comunque può presentarsi la crisi, e sia per una nuova esperienza. Innanzitutto, essere accoglienti verso ogni emozione del bambino. Se piange, urla, si butta per terra, si nasconde, è taciturno, non guarda nessuno. Qualunque reazione abbia, non sminuire. In quel momento sta esprimendo qualcosa di incontenibile ed ha bisogno che tu lo contenga per lui. Usa parole rassicuranti come: ciò che provi è normale, non preoccuparti. Qui sei in un posto sicuro e la maestra sa prendersi cura di te finché non torno. Non creare aspettative. È normale per noi genitori vendere l'idea della scuola come un mondo di stupefacente meraviglia, per poter rassicurare il bambino e noi stessi che è la scelta migliore per tutti. Spesso abbiamo davvero dei bei ricordi della scuola e l'idea di trasmettere questo sentimento al bambino lo aiuterà nei momenti difficili. Ma è davvero così? Ricordiamoci che noi non siamo loro, che le situazioni possono apparire a noi stupende e per loro noiose, o viceversa. Creare l'aspettativa di un luogo fantastico ed in realtà si sente immerso in una giungla dove litiga sempre, non può avere il gioco che gli piace tutto per sé, mangia cibi che non vuole, deve fare attività poco stimolanti, può innescare una perdita di fiducia verso l'adulto ed il sistema. Una buona opzione è dire: a me la scuola è piaciuta molto, spero sarà lo stesso anche per te, ma vedrai che in questa avventura saremo insieme. Dare riferimenti temporali concreti. La routine dei bambini è vitale. Sembra un'esagerazione, ma non lo è. Quindi la mattina impostare un metodo che preveda sempre le stesse cose aiuta a gestire lo stress di entrambi. E questo è importante anche al momento del ricongiungimento, in cui si possa dedicare del tempo autentico al bambino. Bastano anche 30 minuti purché siano sinceri. La percezione del tempo nel bambino fino ai 6 anni è distorta e spesso mal interpretata, poiché rappresenta un concetto astratto che il bambino non ha ancora pienamente sviluppato. Dare riferimenti temporali concreti significa fornire al bambino dei punti di riferimento che lo aiutano ad interpretare il tempo in cui sarà lontano da voi. Un esempio pratico è: la mamma viene a prenderti dopo il pranzo, oppure dopo la nanna, o dopo la merenda, quindi dei punti di riferimento concreti. Lasciare che scelga cosa raccontarvi, senza riempirlo di domande. Spesso i bambini, quando escono da scuola, hanno bisogno di molto tempo, anche giorni, per rielaborare il monte di informazioni ed esperienze che hanno vissuto all'interno della scuola. La capacità di narrare i fatti vissuti, inoltre, viene acquisita molto più tardi nel tempo. Un altro motivo per cui i bambini non raccontano quanto fatto a scuola è per una gestione dell'ansia e dello stress. Non vogliono rivivere l'emozione spiacevole provata in quell'ambiente. Oppure, semplicemente, è il loro spazio e decidono loro se concederci una sbirciata o meno. Spesso lo custodiscono segretamente. Una settimana o 10 giorni prima dell'inizio della scuola, preparare un calendario in cui si spunta insieme al bambino i giorni che passano prima dell'inizio della stessa. Prepararsi emotivamente e cognitivamente al nuovo evento aiuta a percepire l'arrivo di un cambiamento che, come detto in precedenza, si avrà la piena consapevolezza solo dopo averlo sperimentato molte volte. Lasciate qualcosa di voi. Un nastro per i capelli, un braccialetto, uno spruzzetto di profumo, dei foglietti con i vostri baci da tenere in tasca. Insomma, qualcosa che possa utilizzare quando hanno bisogno di sentirvi vicino. E qualcosa che, se va smarrito, come spesso accade, non sia un problema. Abbiate fiducia del personale. Le insegnanti e tutto l'organico della scuola è il vostro alleato. Se non avete fiducia in loro, a sua volta non l'avrà il bambino. Egli infatti percepisce ogni singola emozione del genitore. Quindi cercare di vendere la scuola come la meraviglia del secolo, quando dentro di voi ne avete una visione negativa, sarà una presa in giro che il bambino capirà e inconsciamente interiorizzerà. Nonché vivrà la frustrazione di non essere meritevole della vostra sincerità. E questo vale per tutte le cose. Siate sicuri della scelta che fate e delle persone a cui affidate il bambino. Solo quando siete sereni al 100%, il bambino può concedersi all'altro adulto di riferimento. Abbiate un atteggiamento positivo. Non compensate il pianto del bambino con giochi o cibo. Siate voi il suo contenitore di emozioni. Spesso di fronte ad un'emozione spiacevole del bambino ci si sente impotenti ed il nostro istinto di cancellare la sofferenza ci porta ad agire impulsivamente. In realtà, tutta quella gamma di emozioni conosciute come negative sono necessarie ad uno sviluppo equilibrato del bambino. Magari potete riascoltare l'episodio 7, Il silenzio che riempie, per conoscere meglio questo argomento. Non cerchiamo di evitarle rimpiazzandole con oggetti, ma aiutiamo il bambino a conoscerle e ad accettarle attraverso di noi. Restiamogli vicino, chiediamogli cosa sente, diamogli un nome e quando è il momento lasciamo andare l'emozione. Essere custodi della loro fragilità è un privilegio che se non saremo capaci di gestire adeguatamente lo perderemo e piano piano trasformerà il rapporto unico e profondo che abbiamo con il bambino in una relazione superficiale, interrotta da una distanza che si fa sempre più ampia e fredda. Essere il punto di riferimento per i propri figli è il privilegio con cui nascono i genitori, ma non è affatto un plus che rimane a prescindere. Onestà, coraggio, consapevolezza, limiti, contenimento, fiducia sono i capisaldi per una relazione forte e autentica che vanno coltivati ogni giorno. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere, puoi scriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica e insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.